Caravan, in viaggio per il mondo.
Buon pomeriggio e benvenuti ad una nuova puntata di Caravan, in viaggio per il mondo, la trasmissione di Samba Radio in collaborazione con ACAV e l'associazione 46esimo Parallelo. La voce che vi parla è di Lorenzo Cauduro. Oggi in redazione come sempre c'è Andrea Tomasi e in regia Giorgia Roda. In primo piano questa settimana parliamo dell'elezione del presidente dell'Altra Corea. 64 anni, già avvocato per i diritti umani e figlio di rifugiati nordcoreani fuggiti durante la guerra di Corea del 50 e del 53. Moon Jae-in è il nuovo presidente della Corea del Sud. Dopo 9 anni di governo conservatore, il democratico ha vinto dicendo di puntare sulla lotta alla corruzione, dopo gli scandali che hanno travolto Park Geun-hye, la figlia dell'ex dittatore che a marzo ha subito l'impeachment ed è finita in carcere dopo mesi di proteste di piazza. Io costruirò una nuova nazione, una grande Corea, una Corea orgogliosa e sarò il presidente orgoglioso di una nazione così orgogliosa, ha detto a Seoul. Intervistato dal Washington Post, Moon Jae-in aveva promesso una soluzione ragionevole sul TED, Terminal High Altitude Area Defense System, lo scudo antimissile realizzato dagli Stati Uniti e installato nel sud-est della Corea del Sud alla fine di aprile. Aveva denunciato il deficit democratico nell'installazione iniziata di notte, che aveva sollevato le proteste dei residenti. In particolare la critica che viene fatta al TED è di essere stato installato prima che potessero essere svolte le procedure riguardanti l'impatto ambientale del sistema antimissilistico. Moon si è anche espresso con toni soft rispetto alla crisi nucleare nordcoreana, ribadendo di essere disposto a incontrare il leader di Pyongyang, Kim Jong-un, e che manterrà un saldo colloquio con gli Stati Uniti. Penso di essere sulla stessa lunghezza d'onda del presidente Trump. Il presidente degli Stati Uniti è più ragionevole di quanto sembri. Oggi intanto la Corea del Sud deve fare i conti con la disoccupazione giovanile che lo scorso anno sfiorava il 10%. Drifting through the halls with the sunrise. Holding on for your call, climbing up the walls for that flashing light. I can never let go, 'cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine. Holding on for your call, 'cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine. Maybe not tonight. Now the sun is up and I'm going blind. Holding on for your call, another dream just to pass the time. I can never say and I'm gonna be fine. Holding on for your call, 'cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine. But maybe not tonight. Ed ora la pagina di economia. Andiamo in Africa, che risulta essere non competitiva. Il continente non ce la fa. La Banca Africana di Sviluppo, la Banca Mondiale e il Forum Economico Mondiale hanno completato il nuovo report sulla competitività dell'Africa. Una competitività ancora ampiamente inferiore rispetto a quella di altre regioni. La crescita sta rallentando, gli insufficienti progressi compiuti dai paesi africani sulle riforme strutturali hanno messo l'Africa su un piano più debole rispetto al resto del mondo. È una situazione di ristagno, per usare un eufemismo. Il riscatto africano pare ancora lontano da venire. È una sfida resa ancora più difficoltosa dalla mancanza di lavoro. Si sta assistendo ad una rapida espansione della popolazione africana in età lavorativa, che in base alle proiezioni dello studio, nei prossimi 2 decenni dovrebbe aumentare di quasi il 70%, equivalente a 450 milioni di persone. Ma con le attuali ridotte prospettive di crescita del continente e le politiche di sviluppo ancora inadeguate, potranno essere creati solo 100 milioni di posti di lavoro. Nella seconda parte della relazione sono illustrati i profili di competitività di 35 economie africane. L'economia più competitiva dell'Africa è quella delle Mauritius, 45esimo posto della graduatoria mondiale, seguita dal Sudafrica, 47esimo posto, e Ruanda, 52esimo. Da notare che la Nigeria, in termini assoluti, spicca come la principale economia del continente, è fuori dalle prime 10 posizioni occupate dai paesi africani. Per il 5º anno consecutivo risulta che la mancanza di accesso al finanziamento per le imprese locali e la corruzione sono i 2 problemi principali che ostacolano la possibilità di fare affari in Africa. Prendere il sole nel tuo cortile, estate povera, prima c'è il fulmine, poi
l'allarme. Se piove bevi, estate povera.
Personaggio della settimana di Caravan in viaggio per il mondo. Mariela Castro, la figlia del presidente Raul, disegna il futuro di Cuba e dichiara: non c'è una dinastia né una successione, nulla di tutto ciò. Lo ha detto in un'intervista alla BBC. Al giornalista che le chiedeva se si sta preparando il posto del padre alla presidenza, lei ha negato. Ha precisato che il suo cognome non sarà più associato alla guida del paese. Insomma, solo perché i due fratelli si sono avvicendati al potere, questo non significa che sia la regola. Cuba, insomma, fa intendere che non è necessariamente amante delle famiglie nel palazzo, come Bush padre e figlio e come il tentato tandem Clinton marito e Clinton moglie. Parole a cui seguiranno i fatti, assicura. Ci sono state coincidenze storiche, dei contesti e delle cose per le quali i due fratelli Castro sono stati molto uniti nella lotta. C'è stata una grande fiducia e rispetto fra di loro, ma non continueremo in questo modo. Si è trattato appunto di una congiuntura storica che ora non c'è, ha sottolineato Mariela, da anni alla guida del CENSEX, il Centro Nazionale di Educazione Sessuale di Cuba. Il mandato di Raul si concluderà nel febbraio del 2018. Psicologa di professione, Mariela, classe 1962, è impegnata nella battaglia per i diritti degli omosessuali e dei transessuali a Cuba. In passato è stata anche promotrice di una campagna per misure più efficaci nella lotta all'AIDS. È nota anche per il suo no, datato agosto 2014, al Parlamento di Cuba ad una proposta di legge sulle discriminazioni di genere, presentata dal padre. È la prima volta di un voto contrario nella storia del Parlamento cubano, dove tutte le decisioni sono prese all'unanimità.
My life, I'm a lot like you were.
Ed arriviamo al momento delle news della settimana di Caravan. Partiamo dal Sud Sudan, dove più di 1 milione di bambini sudsudanesi sono fuggiti dalla violenza nei paesi confinanti. 75.000 di loro hanno passato i confini da soli o divisi dalla loro famiglia. Sono i dati di UNICEF e Alto Commissariato ONU per i rifugiati. Ci sono anche bambini che si trovano nei campi degli sfollati. Si parla di circa 1.140.000 bambini. Ma spostiamoci negli Stati Uniti. Gli USA danno soldi ai curdi. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha approvato un piano per armare i curdi in Siria. Lo riportano i media americani citando alcune fonti secondo le quali il piano approvato dall'inquilino della Casa Bianca prevederebbe la fornitura di armamenti pesanti ai curdi nonostante l'opposizione della Turchia. Rimaniamo sempre in America, con un'attenzione particolare ai tablet e la sicurezza in aeroporto voluta da Trump. Gli USA hanno vietato il trasporto di tablet e altri dispositivi elettronici ai viaggiatori provenienti da 10 aeroporti di Medio Oriente e Nord Africa e diretti negli Stati Uniti d'America. Potrebbero essere bombe. CBS News ha rivelato che il bando potrebbe essere esteso agli aerei provenienti dall'Europa e dal Regno Unito. Una decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Ed è tutto per questa puntata di Caravan in viaggio per il mondo. L'appuntamento è per la settimana prossima, sempre qui su Samba Radio. Oggi in regia c'era Giorgia Roda, in redazione Andrea Tomasi, la voce che vi parla di Lorenzo Cauduro. Buona serata.
Caravan in viaggio per il mondo.